Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Bentornati su Unica Radio, io sono Maria Francesca Canu. Oggi ci colleghiamo telefonicamente con il dottor Alessandro Cau, ricercatore di ecologia al Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Cagliari. Il dottor Cau ha dimostrato che ad elevate profondità la biomassa pescata è uguale o inferiore a quella di rifiuti. Benvenuti ai nostri microfoni. La prima domanda fa riferimento ai suoi studi, in cui viene dimostrato l'estrema emergenza in cui si trova il Mar Mediterraneo. Come mai è proprio il Mar Mediterraneo a essere uno tra i mari più inquinati al mondo?
Buonasera a tutti. I motivi sono molteplici, ma dovendo menzionarne giusto i principali due, uno è di natura sullo stato dell'arte dell'argomento, mentre l'altro è proprio più pratico e legato alle peculiarità del Mediterraneo. In dettaglio, il primo è il fatto che il Mediterraneo storicamente ha diverse ricerche che sono state condotte sull'argomento, quindi partirei col fatto che è sicuramente più documentato di altre località nel mondo, e quindi questa comunque è una premessa che va giustamente fatta. In secondo luogo, comunque, ben si predispone all'impatto dai rifiuti in mare, perché è un bacino semichiuso. Se pensiamo al suo perimetro, ci sono diverse nazionalità più o meno sviluppate, occidentalizzate, quindi con un'elevata antropizzazione e urbanizzazione che va dal Nord Africa fino ai paesi europei, Italia inclusa, ecco.
Ho visto che il suo interesse è ricaduto anche sulle bocche di Bonifacio, che risultano essere tra le zone più colpite dall'inquinamento. Secondo lei è dovuto dal fatto che siano le zone maggiormente trafficate, o dipende anche dalla presenza di altri fattori?
Credo che sia maggiormente questo, che comunque va, questo mi riferisco alla presenza di numerosissime rotte commerciali. Che storicamente la problematica rifiuti e plastica nascono, se vogliamo, anche abbastanza in parallelo con l'apertura del canale di Suez, che ha ovviamente aperto una serie di rotte commerciali trafficatissime nel Mar Mediterraneo, e che passano proprio tra il canale di Sicilia, poi il canale di Sardegna, quindi tra il Nord Africa e la Sardegna, e ovviamente c'è anche il passaggio tra le bocche di Bonifacio, che sono sicuramente molto battute da queste entrate commerciali. Va comunque detto e tenuto in considerazione che anche altri fattori, tipo le correnti, pensiamo ai rifiuti galleggianti, chiaramente si trovano sulla superficie del mare e sono in balia delle correnti fino a quando non sprofondano sul fondale. Quindi ponendo insieme entrambe le cause, si arriva probabilmente a una possibile soluzione. Ecco.
Curiosità che mi sorge spontanea in seguito a questo è: che metodo avete usato per quantificare la plastica presente nel fondale marino?
Utilizziamo diverse tecniche di campionamento. Allora, una doverosa premessa, anche perché immagino sia una curiosità, c'è tanto interesse sulla problematica plastica e rifiuti, però va detto che pochi progetti di ricerca sono finanziati su questo direttamente. Un esempio che faceva un mio collega tedesco era: è difficile che una nave oceanografica, che ha un costo molto elevato, lasci gli ormeggi per andare a cercare spazzatura in giro per gli oceani. Ed è una sacrosanta verità. Infatti che queste ricerche si svolgono in parallelo ad altre ricerche. Nel nostro caso, quali sono i nostri paralleli? Noi nel Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente ha diversi gruppi di ricerca, tra cui quello di biologia marina, di cui faccio parte, si occupa storicamente di pesca, quindi capire quanto pesce c'è nel mare, qual è lo stato di salute degli stock ittici. Quindi si fanno dei campionamenti con le reti a strascico, chiaramente standardizzate, c'è tutto un protocollo. In questo protocollo è stato inserito dal 2013 anche la stima dei rifiuti in mare che si trovano sul fondo. E questo è uno. Il secondo invece sono gli studi sulla biodiversità dei fondali, che svolgiamo con un robot sottomarino che si chiama ROV. L'esempio classico che faccio è la scena di apertura di Titanic, tutti ricorderemo più o meno questo robottino con queste luci che vanno a scoprire il Titanic. Ecco, quello è un ROV, e noi abbiamo nei nostri laboratori uno strumento di questo tipo che utilizziamo per queste ricerche. Mentre studiamo le foreste di coralli che abitano nei fondali, purtroppo ci siamo resi subito conto della presenza anche di oggetti indesiderati come rifiuti, plastica e attrezzi da pesca, ecco.
Infatti, purtroppo, l'inquinamento riflette sugli abitanti del mare, ovvero gli animali, che si nutrano di tutto ciò che trovano, quindi enormi quantità di plastica. Ma quali potrebbero essere le conseguenze sulle varie specie marine?
Conduciamo anche delle ricerche sull'impatto delle microplastiche nella fauna marina. Abbiamo recentemente documentato il fatto che gli scampi e i gamberi viola, quindi specie di interesse commerciale sicuramente, ma che sono anche notoriamente del gourmet food, diciamo, quindi del cibo molto più elevato che viene consumato crudo, presentano una contaminazione notevole da microplastica. Questo perché, come giustamente anticipavi, questi rifiuti sono a contatto con il fondale, la vita prosegue intorno a loro, però piano piano questi rifiuti plastici si frammentano e accidentalmente tutti questi organismi, ma anche tanti altri, sono esposti all'ingestione accidentale di questi frammenti, specialmente quelli che sono a contatto con il fondale, che è stato identificato come il capolinea, diciamo, del viaggio della plastica.
Secondo lei le misure di emergenza che attualmente si stanno adottando per arginare questo fenomeno quali sono?
Nonostante sia un'emergenza anche abbastanza, diciamo, acclamata, non ci sono delle misure così drastiche che mi sentirei di menzionare. Sicuramente c'è una consapevolezza sul fatto che tutto parte da noi, nel senso, nella nostra vita quotidiana, basta dal primo momento che apriamo gli occhi la mattina, basta guardarci intorno e renderci conto di quanta plastica di fatto utilizziamo. Bisogna appunto prendere una posizione forte in tal senso e preferire magari altri materiali più sostenibili e più duraturi rispetto alla plastica, questo per quanto riguarda la vita di tutti i giorni. E soprattutto è un argomento molto complesso, nel senso che oltre a queste nostre iniziative personali che hanno degli effetti a cascata, diciamo, notevoli, se diciamo estesi a tutta la popolazione sarda e non solo, ci sono anche tutta una serie di aspetti che coinvolgono altre professionalità. Basti pensare agli ingegneri: i sistemi di depurazione non sono pensati per prevenire la contaminazione da microplastiche, e quindi insomma ci sono tanti comparti che devono prendere delle misure. Sicuramente a livello governativo, ma anche a livello europeo, c'è il cosiddetto plastic ban, quindi la riduzione drastica della vendita e del consumo di oggetti plastici, che comunque, va detto, sono anche solo una parte dei rifiuti. Quindi diciamo che dall'esempio plastica questo andrebbe esteso a tante abitudini che abbiamo nella nostra vita quotidiana. In generale dobbiamo generare meno rifiuto e gestirlo meglio.
Anche per lei le giuste tattiche da adottare per far sì che il fenomeno dell'inquinamento diminuisca e che si abbia un maggior rispetto del mare e della propria terra sono queste che ha appena nominato, o ha altre idee in mente per far sì che ci sia maggior rispetto, appunto?
Mi sento di, diciamo, rincarare queste, nel senso che le nostre abitudini sicuramente sono quelle che fanno la differenza, ma non solo in casa, visto che insomma menzionava la salvaguardia dell'ambiente, specialmente nella nostra isola. Qui siamo legati moltissimo al mare proprio per nostra identità culturale, ma non solo il mare, perché ricordiamoci che l'80% dei rifiuti che arriva in mare arriva dai fiumi, questo su scala nazionale, mediterranea e non solo. Quindi diciamo anche questo crea anche tutta una serie di difficoltà, nel senso che un rifiuto che trovo in mare adesso non so da dove venga, è quasi impossibile tracciare a ritroso il percorso di questo rifiuto. Sì, per certo che comunque non è solo la comunità costiera che diciamo produce questo rifiuto che probabilmente è finito in mare, ma anzi molto più verosimilmente ci sono probabilità che sia un rifiuto che è arrivato in mare a causa di uno scarico abusivo, diciamo, o comunque da un gesto poco educato che probabilmente si è anche svolto nell'entroterra, ecco.
Anche perché questo fenomeno fra 30 anni lei come lo vede, se non si prenderanno dei provvedimenti a breve?
Provvedimenti a breve, diciamo, ci sono quelli che abbiamo menzionato, quindi l'ostruzione alla vendita della plastica è un forte scoraggiamento al suo utilizzo, e questo è sicuramente un rimedio immediato. Tuttavia, un recente studio, ve lo dico per curiosità, un recentissimo studio che è uscito a fine 2020, a settembre, addirittura la famosa rivista scientifica Science, che tutti conoscete, immagino, almeno ho sentito nominare, ha dedicato, oltre che la copertina al problema della plastica, ben due articoli, che è una cosa molto rara per una rivista così generalista e di ampio respiro e interesse. Quindi addirittura due articoli sullo stesso argomento che trattavano la problematica plastica e conseguentemente rifiuti in mare. Una di queste spiegava come, purtroppo, proiettandoci tra 30 anni, quando si pensa che se lo scenario non cambierà, quello che si chiama in termini tecnici business as usual, quindi se non dovesse cambiare nulla, arriveremo a produrre circa 3 miliardi di tonnellate di plastica all'anno. Se vogliamo invertire questo trend e fare qualcosa che sia effettivamente di impatto, devono agire sinergicamente tre fattori. Uno è appunto una minore produzione di rifiuto, una migliore gestione e terzo delle misure di restauro, se vogliamo, degli ambienti fortemente impantati. Quindi già vediamo numerosi esempi come associazioni che si uniscono per la pulizia del litorale, eccetera, ma questo non basta, bisogna ampliare l'azione di queste meritevoli iniziative, bisogna ampliarle a tanti altri ambienti dell'entroterra e anche dei fondali marini, che sono la nostra competenza. Quindi questi tre fattori, restauro o bonifica, chiamiamolo come preferiamo, una migliore gestione, una migliore produzione, devono agire sinergicamente, perché altrimenti se una di queste tre dovesse venire meno non si riuscirebbe a raggiungere un target notevole, quindi a ridurre questo trend che porterà appunto alla produzione di 3 miliardi di tonnellate di plastica.
Ringraziamo il dottor Alessandro Cao per averci dedicato qualche prezioso minuto del suo tempo. Vi ricordo che potrete riascoltare l'intervista nel portale www.unicaradio.it e nelle principali piattaforme di streaming come Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.